La ringrazio, onorevole, di avermi dato la parola. Ringrazio gli organizzatori per questo invito. Sono molto onorato per tenere questa lezione a questa importante scuola, che mi sembra che sia molto adeguatamente frequentata. Mi sono informato, ci sono giovani provenienze non solo locali, ma un po' da tutte le parti d'Italia, il che significa che la scuola riscuote un successo nel Paese. Il tema a me affidato riguarda la questione del seggio europeo, l'abbiamo intitolata come seggio europeo alle Nazioni Unite. È una questione di cui mi sono occupato da qualche tempo, prima nell'ambito della riforma delle Nazioni Unite e poi più recentemente ho scritto anche un articolo sulla rivista di diritto internazionale che è incentrato piuttosto sulla questione del seggio europeo in seno al Consiglio di sicurezza, se c'è questa possibilità per l'Unione Europea di avere un seggio in seno al Consiglio di sicurezza. È un problema che ogni tanto ritorna, a volte attuale, a volte non è attuale, ma quello che è ancora attuale è la questione della riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che si innesta nel tema più ampio della riforma delle Nazioni Unite. Come loro probabilmente sanno, la questione è andata avanti per qualche anno. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, allora aveva affidato ad un gruppo di eminenti personalità, un gruppo di saggi, la confezione di un rapporto, il quale aveva riscosso un'approvazione all'interno di parte almeno della comunità internazionale, tanto più che di questi panel di alta personalità facevano parte persone appartenenti a differenti culture del mondo. E, ad esempio, un tema sempre molto scontante per noi internazionalisti è la questione della legalità e legittimità dell'uso della forza. Ebbene, il panel aveva fatto alcune proposte e del panel non faceva parte solo, ad esempio, il generale Scowcroft degli Stati Uniti, ma anche il segretario generale della Lega Araba, Amr Moussa, o altre personalità, ad esempio un'altra eminente personalità che veniva dalla Thailandia, e si era creato un consenso. Se quindi si erano create delle aspettative per la riforma delle Nazioni Unite. Purtroppo poi la realtà effettuale è stata un pochino diversa e quindi di questo studio che è stato fatto poco è stato tradotto in una risoluzione dell'Assemblea Generale. C'è stato una riunione nel 2005 all'Assemblea Generale, settembre del 2005, a livello di capi di Stati e di Governo, e la montagna ha partorito il topolino, cioè il topolino è la riforma della Commissione dei diritti umani, che oggi si chiama Human Rights Council, quindi il Consiglio dei diritti umani, ma ha dato finora poca prova di cambiamento, e invece un'altra istituzione che potrebbe avere una sua validità, che è la Peace Building Commission, cioè la Commissione per la costruzione della pace. E qua, a questo riguardo, molto dipende non solo dalle questioni politiche, ma anche dalle risorse che questa Commissione potrà avere, risorse economiche a disposizione. Quello che invece è rimasto ancora sul tappeto, perché già ai tempi del rapporto delle eminenti personalità e del rapporto di Kofi Annan ancora non si era coagulato un consensus, è stata la questione del Consiglio di sicurezza, cioè la riforma del Consiglio di sicurezza e in particolare l'aumento dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Vi erano alcuni stati i quali premevano, in particolare la Germania, per avere un seggio permanente in seno al Consiglio, cosiddetto quick fix, che avrebbero dovuto, mediante una risoluzione dell'Assemblea Generale approvata dai 2/3 dei membri presenti e votanti, operare questa riforma, che poi doveva essere incanalata ovviamente nelle procedure di cui gli articoli 108 e 109 della Carta stessa, ma diciamo questa posizione fu sconfitta dalla Germania, che voleva appunto avere questa soluzione immediata. Devo dire che fu sconfitta proprio grazie alla continua presenza dell'Italia, la quale su questo punto, l'ambasciatore Fulci a quei tempi era il nostro rappresentante permanente alle Nazioni Unite, fece riuscire a far approvare una risoluzione in virtù della quale ogni decisione in Assemblea Generale per la riforma del Consiglio di Sicurezza doveva essere presa non dai due terzi dei membri presenti e votanti in Assemblea Generale, ma dai due terzi dei membri delle Nazioni Unite, che significa che occorreva avere un quorum molto alto. E allora sul tappeto si sono avute varie proposte, alcune proposte che erano quelle del cosiddetto gruppo del G4, cioè di cui facevano parte in particolare la Germania e il Giappone, che aspiravano ad un seggio permanente, una proposta dei paesi africani, i quali non hanno nessun seggio permanente, avrebbero voluto averlo in seno all'Assemblea Generale, e poi al Consiglio di Sicurezza, una proposta Uniting for Consensus, che è stata portata avanti dall'Italia, dal Pakistan e da altri paesi, per cui invece appunto di combattere per avere dei seggi permanenti, sarebbe stato più opportuno, proprio per avere una rappresentatività nelle Nazioni Unite, una maggiore rappresentatività delle Nazioni Unite, di avere dei membri semipermanenti. Come loro sanno, i membri non permanenti sono eletti solo per un mandato biennale e non sono immediatamente rieleggibili. E la proposta della Uniting for Consensus invece era volta ad una rotazione meno eccessiva di quanto lo fosse stata precedentemente, e al fatto di aumentare i membri non permanenti in modo che taluni di questi potessero stare in seno al Consiglio di Sicurezza per più mandati e quindi influire effettivamente sulla politica del Consiglio di Sicurezza. Queste sono le tre principali ipotesi di riforma del Consiglio di Sicurezza che sono state avanzate. Ve ne sono altre, perché il lavoro continua, non è che sia fermato. Ad esempio il facilitatore che è stato incaricato di portare avanti questa proposta ha prodotto un documento a fine giugno che riassume tutte le proposte che sono state fatte, ma ad esempio è venuta fuori una proposta di un gruppetto dei cosiddetti del Small Five, che non confondere con i P5, sta per Permanent Members, con i membri permanenti. E questo gruppetto, di cui fanno parte la Svizzera, il Costa Rica e altri piccoli paesi, e si è invece incentrato sulla possibilità di migliorare le condizioni di lavoro in seno al Consiglio di Sicurezza, ad esempio specialmente per quanto riguarda il veto. Altra questione fondamentale riguarda il diritto di veto, perché in un primo tempo i paesi che aspiravano a diventare membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, Germania e Giappone ad esempio, volevano anche che fosse attribuito loro il diritto di veto, così come attribuito agli altri 5 membri permanenti. Dopodiché questa posizione si è stemperata e questi paesi transitoriamente si accontenterebbero di entrare come membri permanenti e poi eventualmente di ripensare la questione dopo una ventina di anni e vedere se il veto possa essere rimesso in discussione. Ecco, come si colloca la questione dell'Unione Europea in seno al Consiglio di Sicurezza? In seno al Consiglio di Sicurezza il problema si pone per quanto riguarda l'Unione Europea, perché alcuni hanno affermato che sarebbe opportuno avere un seggio permanente dell'Unione Europea. Ora, è possibile questo? Non è possibile. Intanto bisogna già dire che l'Europa in seno al Consiglio di sicurezza, è super rappresentata, perché vi sono già due membri permanenti del Consiglio e poi, con la caduta dell'Impero Sovietico, il gruppo dell'Est, cui spetta, secondo una vecchia risoluzione delle Nazioni Unite, un seggio non permanente, normalmente elegge come membro non permanente un paese che è attualmente membro dell'Unione Europea. Quindi normalmente noi abbiamo nell'ambito del Consiglio di sicurezza due membri permanenti europei più due o tre membri non permanenti sempre dell'Unione Europea. Quindi i 27 paesi membri dell'Unione Europea credo riescono a controllare sotto questo profilo un certo numero di voti e indirizzare, se c'è effettivamente la volontà politica di farlo, il comportamento del Consiglio di sicurezza. Ecco, ma il grosso problema che si pone è come si comportano i membri dell'Unione Europea in seno al Consiglio di sicurezza, hanno una loro posizione unitaria o no. E dobbiamo dire purtroppo che sulle grandi questioni, sulle grandi tematiche, i membri europei del Consiglio di sicurezza sono spesso divisi. E una divisione eclatante fu quella relativa all'Iraq, perché vi erano delle posizioni nettamente contrarie all'intervento degli Stati Uniti, nettamente contrarie da parte, ad esempio, di Germania e di Francia, mentre il Regno Unito partecipò insieme agli Stati Uniti all'invasione irachena, ed altri poi paesi europei che favorivano o erano contro questa politica degli Stati Uniti in Iraq. Ma la stessa divisione si è verificata anche per altre tematiche importanti, ad esempio per quanto riguarda il Kosovo. Anche sul riconoscimento del Kosovo non si è avuta una posizione unitaria dei 27 membri dell'Unione Europea e infatti l'Unione fu costretta ad adottare una presa di posizione che, devo dire, non era molto convincente, nel senso che non aveva partorito un indirizzo preciso per quanto riguarda i 27. E lo stesso lo abbiamo visto, l'ha ricordato anche il nostro Presidente, per quanto riguarda la Georgia, le posizioni non si sono coagulate delle posizioni unitarie, vi erano alcuni paesi, tra cui io collocherei l'Italia, a giusto titolo, che non volevano rispedire la storia qualche anno indietro, ed altri paesi invece che volevano avere una posizione molto più rigida nei confronti della Russia. Questo per quanto riguarda il Consiglio di sicurezza. Ma per quanto riguarda l'Assemblea generale, c'è una posizione unitaria da parte dei 27 membri dell'Unione Europea? Il discorso potrebbe essere più semplice in Assemblea generale, ovviamente, di quanto lo sia nel Consiglio di sicurezza. Qua io ho letto recentemente un libro che credo vi sia stato dato in bibliografia di Maximilian Rush, di European Union, di United Nations, che almeno ha il merito di focalizzare quelle che sono le posizioni dei 27 in seno all'Assemblea generale. E in particolare ho preso in considerazione il discorso che Rush fa per quanto riguarda quattro gruppi di risoluzioni, cioè Medio Oriente, diritti umani, sicurezza internazionale e decolonizzazione. Ecco, per quanto riguarda Medio Oriente e diritti umani, Rush fa un'analisi proprio meccanica del comportamento di voto dei membri dell'Unione Europea in seno all'Assemblea generale. C'è una coerenza maggiore, c'è una coerenza minore per quanto riguarda sicurezza internazionale e decolonizzazione. Il consensus per quanto riguarda i diritti umani recentemente si sta un pochino erodendo, perché vi sono alcuni nuovi membri che sono entrati, come Cipro e Malta, i quali sono nettamente a favore della causa palestinese, mentre altri membri sono invece più a favore di Israele, e quindi su alcune risoluzioni non si è avuta l'unanimità da parte dei 27, ma devo dire che in linea generale questo consensus si ha, e questo consensus si ritrova ora attualmente nell'ambito del Consiglio dei diritti umani. Non è che tutti i 27 siano membri del Consiglio dei diritti umani, ma alcuni lo sono, e quindi in questo ambito almeno c'è una certa unità di indirizzo. Ecco, invece su altri temi, per quanto riguarda sicurezza internazionale e decolonizzazione, ci sono delle divisioni. Per quanto riguarda la sicurezza internazionale, ovviamente le divisioni si hanno specialmente per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione Europea che posseggono un deterrente nucleare, e gli Stati invece che Rush definisce come appartenenti al gruppo pacifista, come Svezia e Irlanda, e tra, diciamo, questi due blocchi contrapposti si trovano poi delle posizioni intermedie. Per quanto riguarda la decolonizzazione, intendiamoci, la decolonizzazione è praticamente conclusa, è praticamente finita. Ci sono però ancora alcune schegge degli imperi, pensiamo ad esempio alla Polinesia francese, e anche su questo ci sono delle divisioni, e ci sono delle divisioni anche per quanto riguarda in particolare la politica da tenere nei confronti dei paesi che hanno negli anni 60-70 raggiunto l'indipendenza e erano prima delle colonie europee. Ma diciamo che il massimo punto di divisione si ebbe per quanto riguarda il Sudafrica. Oggi, diciamo, le divisioni sono minori, ma al solito le divisioni non sono tra tutti gli stati ex colonizzatori. Ad esempio, l'Italia vota spesso e volentieri a favore del gruppo di paesi più a sinistra, tra virgolette, mentre vi sono altri paesi come Francia e Regno Unito che su alcune questioni non sono d'accordo. Quindi, diciamo, nel complesso ci sono divisioni anche in seno all'Assemblea Generale, ma queste divisioni non sono così eclatanti come si sono avute in seno al Consiglio di Sicurezza. E devo dire poi il peso che ha l'Assemblea Generale sotto il profilo decisionale è inferiore di quello del Consiglio di Sicurezza. Questo è vero, però c'è una questione di immagine, cioè c'è una questione di immagine quando l'Europa si trova divisa nei confronti di una determinata risoluzione da votare in seno al Consiglio di Sicurezza. Ecco, quindi il problema principale per quanto riguarda la presenza dell'Unione Europea è la sua presenza in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E l'Italia avanzò una certa idea per cui in seno al Consiglio di Sicurezza, come diciamo affermazione tendenziale che un giorno doveva realizzarsi, era che sarebbe stato necessario avere un seggio europeo. Questa proposta ha due varianti. Una proposta, sceverata un po' scientificamente, una variante è quella di avere un seggio europeo in aggiunta agli attuali membri permanenti. La seconda variante è quella di avere un seggio europeo il quale toglie di mezzo gli altri seggi permanenti che attualmente appartengono a Stati membri dell'Unione Europea, cioè a Francia e al Regno Unito. E la prima proposta, un seggio europeo in aggiunta agli attuali membri permanenti, è impossibile statutariamente, perché l'articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite parla chiaro: solo gli Stati possono diventare membro dell'Unione Europea. E l'Unione Europea non è uno Stato. Nella letteratura politologica voi vedrete che si fa un gran parlare di personalità dell'Unione Europea, appunto. Allora, se l'Italia, l'Unione Europea diventa persona, allora potrà diventare membro del Consiglio di Sicurezza. No, sbagliato, perché probabilmente questi signori non sanno nemmeno che cos'è la personalità internazionale. Per acquisire la personalità internazionale non è necessario che sia scritto in un trattato. La questione, la personalità internazionale è una questione di fatto. Si ha o non si ha, non interessa che sia scritta nel Trattato di Lisbona. Già l'Unione Europea stipulava dei trattati internazionali, la Comunità Europea stipulava dei trattati internazionali prima di Lisbona, e quindi era una persona internazionale. Ora, che ci sia scritto, diciamo, nulla toglie e nulla aggiunge ad una realtà esistente. Quindi c'è questa impossibilità. Poi c'è l'altro problema, che se si dà un seggio all'Unione Europea, perché non le altre organizzazioni internazionali, l'Organizzazione dell'Unità Africana, l'Organizzazione degli Stati Americani, eccetera, eccetera. Quindi si aprirebbe il vaso di Pandora. L'altra possibilità è un seggio unico in sostituzione dei due membri permanenti, cioè di Francia e Regno Unito, è una posizione completamente irrealistica, perché ovviamente questi stati, che sono titolari del diritto di veto, che hanno un armamento atomico, che possono legittimamente avere un armamento atomico secondo il trattato di non proliferazione nucleare, mai rinuncerebbero ai loro seggi in seno al Consiglio di Sicurezza. E trovo anche pericolosa questa proposizione sotto il profilo istituzionale e giuridico, pericolosa per il seguente motivo: perché se l'Unione Europea diventasse uno Stato federale, come tutti auspichiamo, e se avesse un solo seggio in seno al Consiglio di Sicurezza, ovviamente avrebbe anche un solo seggio in seno all'Assemblea Generale, non ne avrebbe 27. E questo è ovvio. E alcuni dicono, ma l'Unione Sovietica aveva praticamente 3 seggi, perché oltre all'Unione Sovietica erano membri dell'Assemblea Generale anche l'Ucraina e la Bielorussia. Ma questo, signori miei, è solo una scheggia della storia, perché quando fu negoziata a San Francisco la Carta delle Nazioni Unite, appunto l'Unione Sovietica riuscì ad imporre questa politica, e oggi questo non sarebbe possibile. Allora, qual è la via da seguire, a mio avviso? La via da seguire, a mio avviso, come avviso di altri studiosi, come in fondo voi trovate scritto anche nei trattati, è quella di avere un coordinamento europeo in seno alle Nazioni Unite, allo scopo di trovare una posizione unitaria il più frequentemente possibile, allo scopo di trovare una posizione unitaria sui grandi temi di politica internazionale. E qua ci sono gli stessi trattati, i quali impongono un determinato comportamento agli Stati membri. Voi, come sapranno, si rendono perfettamente conto che esiste un articolo 19 del Trattato sull'Unione Europea, dove si dice che gli Stati si coordinano, che sono anche membri del Consiglio di Sicurezza, si coordinano e terranno pienamente informati gli altri Stati, e aggiunge questa disposizione: gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, cioè Francia e il Regno Unito, assicureranno nell'esercizio delle loro funzioni la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione Europea. Però, ecco, in cauda venenum, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. Allora, qua ci sono due problemi. Intanto, si può difendere una posizione comune se una posizione comune effettivamente esiste. Se la posizione comune non esiste, se sull'Iraq non c'è una posizione comune, come si fa a difendere una posizione comune all'interno del Consiglio di Sicurezza, poiché questa è inesistente? E poi c'è questo ultimo inciso dell'articolo 19, fatte salve le responsabilità che incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, che è un trasparente riferimento al diritto di veto. Ma dove sta scritto nella Carta delle Nazioni Unite che a questi signori, a queste potenze, incombe una particolare responsabilità? Questo è uno scamotage che durante la negoziazione questi Stati sono riusciti ad inserire, e questa è una disposizione del genere, come sanno, si trova anche nel Trattato dell'Unione Europea, perché anche in questo caso viene fatto di nuovo riferimento alla responsabilità che incombono ai membri europei, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, nella conduzione degli affari internazionali. C'è una nuova disposizione del Trattato di Lisbona, che leggo, è l'ultimo comma della disposizione in oggetto: allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l'alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell'Unione. E questo è possibile. Già oggi è possibile, diciamo, con un escamotage procedurale in cui il segretario generale partecipa a titolo personale, come invitato, come una persona ex articolo 39 del Consiglio del Regolamento Provvisorio del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma cambia poco. Quello che però voglio mettere in rilievo è che anche in occasione dell'adozione del Trattato di Lisbona vi sono state delle dichiarazioni da parte di Francia e del Regno Unito, dichiarazioni che a mio avviso sono delle vere e proprie riserve, per cui anche la politica estera e di difesa non può toccare le responsabilità che questi paesi hanno per quanto riguarda la conduzione della loro politica estera, quindi la preminenza non può toccare la preminenza dei membri del Consiglio di Sicurezza, di questi stati come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. E inoltre c'è un altro grosso problema, che spesso ci si fa trascinare da questa bella parola seggio permanente, che tutti ovviamente auspichiamo se l'Europa diventasse effettivamente uno Stato federale. C'è il problema che, così come stanno le cose, il fatto che non si possa prendere posizioni divergenze in attesa di una posizione comune potrebbe condannare i membri dell'Unione Europea all'inazione, perché se una posizione comune non c'è, come fanno questi paesi a prendere posizione in seno al Consiglio di Sicurezza? E infatti questi paesi prendono posizione ciascuno singolarmente, quindi il problema cosa si può fare, a mio avviso? Bisogna insistere sulla via del coordinamento, bisogna trovare dei meccanismi, ora non sto a tirare loro con tutti gli escamotage procedurali che possono essere individuati. Intanto uno dei grossi problemi è dove questa posizione comune deve essere trovata, in seno a Bruxelles, in sede brussellese, oppure a New York, in sede di rappresentanze permanenti dei membri europei, dell'Unione Europea presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E qua cominciano già certe divergenze, perché le diplomazie che stanno a New York non intendono soggiacere alla quella che è la burocrazia comunitaria. Secondo problema, della esistenza dell'Unione Europea in quanto tale in seno alle Nazioni Unite, e quindi il problema della sua visibilità. Qui facciamo sempre riferimento ad una vecchia risoluzione in cui fu data un posto di osservatore alla Comunità Economica Europea. Ecco, quello che è stato cambiato solo il nome, da Comunità Economica Europea in Comunità Europea. Ma alle Nazioni Unite non riescono a capire, perché bisogna avere due strutture parallele, una è la Comunità Europea e l'altra è l'Unione Europea. Questa questione dei pilastri la capiamo noi, la capiscono gli studenti, ma credo che nell'ambito della diplomazia di New York per quanto riguarda gli Stati che non sono membri dell'Unione Europea, questi ovviamente poco capiscono di pilastri e poco vogliono effettivamente capire. Ma l'Unione Europea potrebbe, ad esempio, svolgere oggi una funzione essenziale in alcuni organismi che hanno una rilevanza politico-economica fondamentale. Il nuovo organismo della Peace Building Commission, perché qua si tratta di finanziare la ricostruzione di paesi, potrebbe avere un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'Unione Europea. Quindi, a mio avviso, l'attuale posizione italiana, la posizione che è incentrata, quella sul Uniting for Consensus, è una posizione giusta, perché si tratta solo di aumentare i membri non permanenti, trasformare praticamente de facto alcuni di questi in membri non permanenti, perché bisogna dirlo chiaramente che se la Germania diventasse membro permanente e l'Italia restasse fuori, ovviamente come problema di visibilità ma anche di peso politico, questo non sarebbe di buon auspicio per il nostro Paese. Quindi bisogna insistere su questa strada e bisogna anche insistere sui meccanismi offerti dal regolamento di procedura del Consiglio di sicurezza per poter illustrare le posizioni comuni, e questo è possibile, ma ripeto, il problema si tratta di avere una posizione comune. È una posizione, credo che pragmatica, che sia, lo credo, più solida di altre. Ora, recentemente anche un colloquio qua che abbiamo avuto noi all'Istituto Affari Internazionali, che Missiroli mi sembra ero presente, e su questo Strengthening the UN Security System and the Role of Italy and the European Union, ecco, è stata avanzata, una delle proposte avanzate nel PEPA, in un PEPA, è quella di rafforzare il G8, quasi di rafforzare il G8 in alternativa al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Una posizione, a mio avviso, come giurista, è una posizione che non trovo molto realistica, ma non trovo nemmeno molto realistica se si vede quelle che sono la storia delle Nazioni Unite, come sono nate le Nazioni Unite. Poi il G8 è vero che è nato come un raggruppamento di carattere economico e oggi vuole avere delle responsabilità politiche. E diciamo che nel G8 si potrebbero coagulare le ambizioni dell'Unione Europea, perché quasi finito praticamente. Perché l'Unione Europea è membro, partecipa al G8 a pieno titolo. Però vi sono altri paesi che non ci sono, cioè la Cina non c'è, il Brasile non c'è. Quindi insomma, si tratta in primo luogo di ammettere questi paesi. E poi devo dire sconsolatamente che gli eventi degli ultimi giorni fanno appunto incrinare questo G8, che invece finora era apparso come un raggruppamento che dovesse condurre le sorti della politica internazionale. Ecco, quindi io concludo dicendo, bene, bisogna andare nel senso di una riforma delle Nazioni Unite, di una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda l'Unione Europea, è bene che si cerchi di perseguire una soluzione pragmatica che, alla stato attuale dei fatti, è l'unica soluzione realistica, altrimenti bisognerebbe por mano alla stessa riforma dello Statuto delle Nazioni Unite, ai criteri di ammissione alle Nazioni Unite stesse, e quindi si aprirebbe il vaso di Pandora. Grazie.